Allora vediamo, fratelli, nel Vangelo di Luca, leggiamo dal capitolo 3, i versetti che vanno dal 23 al 38. Legga chi vuole, il primo che è pronto.
Gesù, quando cominciò a insegnare, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, di Eli, di Mattat, di Levi, di Melchi, di Iannai, di Giuseppe, di Mattatia, di Amos, di Naum, di Esli, di Nagai, di Maat, di Matatia, di Semein, di Josek, di Yoda, di Yohanan, di Reza, di Zorobabele, di Salatiel, di Neri, di Melchi, di Addi, di Cosam, di Elmadam, di Er, di Gesù, di Eleazar, di Elezer, di Yorim, di Mattat, di Levi, di Simeone, di Giuda, di Giuseppe, di Yonam, di Eliakim, di Melea, di Menna, di Mattata, di Nathan, di Davide, di Jesse, di Obed, di Bos, di Sala, di Naason, di Aminadab, di Admin, di Arni, di Esron, di Fares, di Giuda, di Giacobbe, di Zacco, di Abramo, di Tara, di Nacor, di Seruc, di Ragau, di Falec, di Eber, di Sala, di Cainam, di Arfaxad, di Sem, di Noè, di Lamec, di Matusala, di Enoch, di Yaret, di Malelel, di Cainam, di Enos, di Set, di Adamo, di Dio.
Grazie. Qualcuno dirà, ma che significa? Che significa? Adesso vediamo. Adesso andiamo nel libro di Neemia, al capitolo 7, alla pagina 492. E leggo dal versetto 61. Al 65 compreso, 4 pagine 492. Leggo io. E prima la sorella ha letto di Babilonia e qui c'è il ritorno. Qui, in questa frase, in questa fase, dopo 70 anni, ritornano, il Signore le fa ritornare, no? Loro anelavano, desideravano questo ritorno, no? E dicevano Gerusalemme, semplicemente. E poi ritornano perché il Signore è pietoso e generoso e li fa tornare. E poi quando tornano però sono successe nel frattempo un po' di cose, no? In questi 70 anni ci sono stati comportamenti di produzione. Prima abbiamo letto la genealogia di Gesù, una delle genealogie, perché ma non stiamo a parlare adesso di questo, ma di genealogia in qualche modo si parla. Sto leggendo il 61, che dice: ed ecco quelli che tornarono da Tel Mela, da Tel Arsa, da Cherub Addon e da Imer, e che non avevano potuto stabilire la loro genealogia patriarcale per dimostrare che erano israeliti, figli di Delalia, figli di Tobia, figli di Necoda, 642, tra i sacerdoti, poi c'erano anche i sacerdoti, figli di Cabaia, figli di Acos, figli di Barzillai, il quale aveva sposato una delle figlie di Barzillai, il Galadita, e fu chiamato con il loro nome. E stiamo attenti adesso. Questi cercarono i loro titoli genealogici, ma non li trovarono, e furono perciò esclusi come impuri dal sacerdozio. E il governatore disse loro di non mangiare offerte sacre finché non si presentasse un sacerdote per consultare Dio per mezzo dell'Urim e del Tumim. E questo, per chi non capisce, era un modo per consultare, per sapere se andava al sacerdote quando c'era un qualcosa di incerto che non si sapeva, non dovevano esserci dubbi davanti a Dio. Per cui se non ci fosse stata la risposta da parte del Signore su queste persone sarebbero state escluse, sarebbero rimaste impure davanti al Signore, non potevano prendere parte al popolo di Israele, eccetera eccetera. Poi andiamo ancora nel Vangelo di Giovanni e leggiamo al capitolo 1 i versetti che vanno dal 29, vediamo un po'. Sì, da 29 al 37 avevo scritto io, ma sì. Facciamo fino al 34, leggiamo fino al 34, 29 al 34, facciamo leggere una sorella, che fratello, chi vuole, chi è pronto?
Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Questo è colui del quale dicevo: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio.
Vai avanti, scusa, vai avanti fino al 39, sono la colpa mia.
Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due discepoli, con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltandosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora.
Grazie. Poi, fratelli cari, dovremmo trasferirci ancora nella lettera agli Ebrei, al capitolo 9, quindi pagina 1199, e leggere dal versetto 11 fino al versetto 28, naturalmente. E poi leggere anche il capitolo 10 dall'1 al 18. Allora, chi è pronto cominci a leggere.
Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci è acquistata una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, in modo da procurar la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è venuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo, neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono, secondo la legge, proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e isopo. Asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi». Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto, secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora alla presenza di Dio per noi, non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza.
Grazie. E poi c'è ancora questa parte del capitolo 10, la prima parte, qualcuno la vuole leggere, fino al 18.
La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici, che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cercato di offrirli, se coloro che rendono il culto, una volta purificati, avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati. Invece in quei sacrifici viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato». Allora ho detto: «Ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge», aggiunge poi: «Ecco, vengo, per fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatto una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo se ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato.
Grazie. Ecco, io poi avrei continuato, ma non perché poi comunque la lettura, leggetevelo, cioè sono pagine che non sono, ci spiegano chiaramente che cos'è, e mi chiedo come è possibile che certe persone anche oggi vanno a fare un sacrificio, no? Proposto da un sacerdote, no? Con un pezzo di pane che pretendono che vabbè, ma io mi chiedo che cosa hanno mai letto nella loro vita, cioè qui vabbè, non voglio, ci fermiamo semplicemente a quello che vuole essere la nostra riflessione. Dunque Gesù, potremmo dire vittima sacrificale, è lui che si propone, no? Come abbiamo letto adesso: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Lui, re eterno di Salem, come Melchisedec, re di pace, re e vittima sacrificale contemporaneamente, che offre se stesso, puro da ogni colpa per il nostro peccato. Avete notato, cari fratelli e sorelle, che abbiamo cominciato a leggere delle genealogie, e come avete notato molti dicono: ma che significa? E non vi ho fatto notare e non ho fatto leggere le genealogie che c'erano in Neemia, no? Che c'è tutta una sfilza di nomi, perché ci saremmo persi completamente. E queste genealogie, se notate bene, scusate, vabbè, se notate bene, queste genealogie le troviamo già dai primi libri della Bibbia, già dalla Genesi notiamo queste genealogie, che all'apparenza sembrano esasperanti, sembra una cosa, dici: ma che tutti sti nomi, ma che servono tutti sti nomi, sono cose così, no? Questo Laomer figlio di cosa, e invece servono tantissimo, perché in apparenza possono sembrare inutili soprattutto ai profani, ma per il Signore, per Israele e per noi invece sono una cosa di importanza capitale, perché da questo sappiamo che attraverso tutti questi passaggi c'è scritta la certezza che quello è il Figlio di Dio, che quello è il Messia, che quello è Gesù Cristo, che doveva discendere da questo, questo e quell'altro. E così per tutti quelli che dovrebbero avere un sacerdozio. Israele deve testimoniare che da lì, secondo le scritture, viene il Messia. Queste cose devono essere certificate e chiuse nel rotolo della legge, in questo. Illuminate dallo Spirito Santo, che ci dice certamente che questo è il Messia. Questo, chiamiamolo come si vuole, ma io so chi è Gesù Cristo. Poi lo si può chiamare Yeshua, lo si può chiamare Gesù, lo si può chiamare come si vuole. Questo Gesù è qualcosa di veramente stupefacente, di qualcosa di veramente straordinario. E abbiamo letto, e vorrei rileggere un attimino, ma no, voi non vi preoccupate, sono giusto per me. In Giovanni che cosa succede quando ci dice chi è questo Gesù che è venuto ad offrirsi? dice: ecco l'agnello di Dio, dice Giovanni, colui che toglie il peccato del mondo, cioè ecco la nostra Pasqua. Cioè tutto quello che è successo fino ad ora non serve a nulla, e l'abbiamo visto leggendo la lettera agli Ebrei. Capisco che è stata lunga ed è talmente preziosa, ed è talmente ricca, ed è talmente profonda che ogni parte andrebbe analizzata, invece l'abbiamo letto tantissimo, no? Cogliendo qua e là quello che si poteva cogliere. Ma ci dice chi è questo, e Giovanni lo guarda. Perché ha detto queste parole Giovanni Battista? Questo, dice, è l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Ma questo è. Quindi tutte le vittime, tutti i sacrifici che erano fatti nel vecchio patto, che come abbiamo letto non servivano, perché il sangue di capri, di agnelli, di tori, non potevano servire per togliere il peccato. Ecco perché era necessario questo sacrificio preordinato prima della fondazione del mondo. Purtroppo, dico purtroppo, a noi ci è stato tramandato dal filtro della storia questo Gesù, no? Ecco perché, se, non so se avete letto in questi giorni, sta avvenendo, mi ricordo se in Tunisia, mi pare in Tunisia, siccome sapete sono tutte queste rivoluzioni arabe, le primavere le chiamano, no? Le primavere sono che l'ultimo gruppo salafita, per esempio, della Tunisia ha deciso di coprire i crocifissi da qualsiasi parte si vedano, capite? A questo punto non possono coprire la mia fede, no? Ma perché? Perché per loro ha un certo significato. C'è un odio profondo nei confronti dei cristiani che bisogna cercare di capire, anche senza l'odio non è giustificato in nessun caso, però bisogna cercare anche di capire perché, no? E quindi dice: noi non vogliamo vedere che da nessuna parte, questa è una chiesa ortodossa, mi pare greco ortodossa, no, russa, e quindi lì addirittura poi per proteggere queste cose intervengono i politici per dire: no, ma questa cosa non, insomma, per farvela breve, purtroppo a noi è stato tramandato dalla storia del cristianesimo un Gesù molto, sapete, una fotocopia che man mano, dove dici fai una fotocopia di questo, soprattutto una volta che avevamo con le fotocopiatrici disastrose, vi ricordate? Adesso le cose sono cambiate, però tu facevi una fotocopia e già era una fotocopia, la prima, ma non era proprio. E poi man mano andavi avanti, dalla fotocopia di una fotocopia, arrivava alla fine, vi ricordate quelle cose ciclostilate che non si vedeva più? Praticamente sì, leggevi, però ecco, le cose erano tutte macchiate, tutte così. Purtroppo è successo così per tanti versi. Ma la cosa importante è che la salvezza invece è giunta fino a noi. Questa è la cosa importante, che questa salvezza è giunta fino a noi. Ora dico, come dice qua, Gesù cosa è venuto a fare? Quando è venuto qua, dice Giovanni Battista, dice: io vi battezzo con acqua, ma colui che viene, che è venuto, questo agnello di Dio, è colui che battezza con lo Spirito Santo. Ora dico, se battezzate dallo Spirito Santo, cioè dallo Spirito di Cristo, se questo è vero, perché la questione è sempre se questo è vero o se è falso, saremo condotti da lui anno dopo anno, giorno dopo giorno, a fare che cosa? A ravvederci, al ravvedimento dei propri peccati, e non solo dei propri peccati, perché uno pensa sempre che si deve ravvedere sempre solo del peccato, ma non è sufficiente ravvedersi solo del peccato, è sufficiente per chiedere perdono, ed è la prima cosa, ma poi ci sono altre cose di cui bisogna ravvedersi, e il ravvedimento in fondo è una revisione del percorso intrapreso, una revisione della nostra vita, di cosa abbiamo fatto in tutti questi anni come credenti. No, e non solo come credenti, anche quando non le lavamo, e qualora la nostra coscienza ci riprende. Se la nostra coscienza ci riprende anche dopo tanti anni, davanti a una persona che magari gli abbiamo fatto, non so, del male, o magari abbiamo fatto cose che non erano lecite fare per noi, e allora questa coscienza ci riprende, vuol dire che il Signore è con noi, ci parla, ci umilia. Il ravvedimento è in fondo una revisione di questo percorso. E che cosa significa se non verificare che le cose stanno veramente così? Perché se no, cosa stiamo a fare qua? Allora, sia riguardo a questo Gesù, sia riguardo al nostro essere interiore, dobbiamo vedere se le cose stanno veramente così. Satana ha giocato molti credenti instabili che hanno voluto vedere nel battesimo dello Spirito Santo, no? Un effetto, un'esperienza, sapete, un buttarsi a terra, un parlare in lingue, sempre mettendo se stessi al primo piano, e la loro religiosità, il loro bisogno, sempre per apparire, magari davanti alla comunità, no? Dicendo, quello parla in lingue, quello Dio lo ha benedetto, l'ha superdotato, no, e eccetera, eccetera. Però gli altri poi non capivano niente. E queste cose qua le ha giocate appunto tale fino all'abbandono di intere chiese nelle mani di Satana, come quelle della risata di Toronto, fratelli e sorelle. Ma che cos'è il battesimo? Battesimo significa semplicemente, sapete, no? Quando si entra in acqua e poi si esce con un battesimo, il battesimo dell'acqua. Ma noi ci auspichiamo che uno abbia avuto anche il battesimo dello Spirito, perché ha creduto, ma non credere solo così. E io mi auspico che veramente, se non è successo questo, che preghiamo il Signore perché succeda, glielo chiediamo, dice: sì, Signore, battezzami con lo Spirito Santo, battezzami con lo Spirito Santo, perché io posso essere puro davanti a te, perché altrimenti io avrò una fede sempre culturale. Capite cosa sto dicendo? Una fede culturale, cioè fatta di nozioni, di storie, ma non avrò mai la fede santa. Una fede con il tuo incarico, Signore, che tu mi hai incaricato, mi hai detto, ti conosco. So che devi fare un percorso, ma ti battezzo. Ecco, questo è il battesimo del Signore. No, fratello e sorella, il battesimo dello Spirito Santo è un incontro personale, intimo con Gesù, ed è un battesimo, cioè un inizio di un percorso che farai con ravvedimento, ma con ravvedimento attraverso l'amore, perché da lì capiamo che le cose sono sbagliate, da lì capiamo che quella religione, che quel fratello, che quella sorella, che quel giudizio è sbagliato, perché non c'è amore in tutta quella filosofia, in tutta quella non c'è amore. E questo è uno dei motivi per cui per tanto tempo si è visto un Gesù diverso. Ma non perché Gesù dice il contrario. Nel libro di Neemia, tornando all'importanza della genealogia, come abbiamo visto, vi è un fatto che molti di quelli che tornavano dalle varie città babilonesi, abbiamo analizzato che cosa, non avevano potuto stabilire che erano israeliti. Perché? Perché non avevano potuto farlo? Probabilmente avendo smarrito e trascurato, lì parla di titoli, perché era un titolo, avevano smarrito questi titoli e trascurato di conservare la loro identità. Cioè, e tra loro anche vi erano alcuni sacerdoti, perché avevano perso i titoli genealogici. Vedete, oggi noi abbiamo i titoli, il diploma, la laurea, no, questi l'avevano persi. Cioè, ma sapete cosa significava? Però significava essere escluso da Israele, dal popolo di Dio. Perciò furono esclusi dal sacerdozio e considerati impuri. Cioè, loro furono esclusi per questo motivo, perché non si sapeva. Quindi tu non potevi andare al Signore se non sapevi che pesce eri, insomma, da dove venivi, capito? Sì, ma poi sappiamo che questi purtroppo si sono, non tutti, ma molti, hanno sposato donne straniere, hanno fatto di tutto, cioè tutto disobbedendo alla parola del Signore. Ma come allora, cari fratelli e sorelle, anche oggi, ora cosa hanno fatto per sapere veramente chi apparteneva al Signore? Il Signore lo sapeva. Sapeva di quei sacerdoti, come sa di noi chi gli appartiene. Lo sapeva di loro come sapeva di noi. Conosce la nostra genealogia di fede, il percorso che abbiamo fatto, quello che vogliamo fare. Perciò furono esclusi dal sacerdozio e considerati impuri. Così solo Dio conosceva i suoi ieri come oggi. E così loro lo consultarono attraverso l'Urim e il Tumim, che era questo strumento che forse non è stato ancora ben identificato, forse io non ne sono molto a conoscenza, ma era uno strumento di consultazione. Sicuramente il sacerdote consultava il Signore rispondeva attraverso questo, sì, questo no, e veramente mi appartiene e appartiene al nostro popolo e di questa cosa. Però è già un fatto grave arrivare al Signore in questo stadio, cioè avendo perso la tua identità, vuol dire che non ti importava molto di appartenere al popolo di Israele. Dovete consultare il Signore per essere riammessi. E così anche noi dobbiamo consultare il Signore, non solo, ma dobbiamo ravvederci, perché dice qui, come abbiamo visto in Giovanni, è venuto a predicare il ravvedimento, no? È venuto a predicare il ravvedimento. Così è avvenuto in questi anni di cristianesimo, lontano dal vero Gesù, dal vero Messia. Solo il Signore conosce i suoi sacerdoti, è solo il Signore che li conosce. E ho già detto l'altra volta che tutti i credenti sono sacerdoti, non c'è che uno più sacerdote dell'altro, sono tutti sacerdoti, tutti. Poi abbiamo dei compiti diversi, ma siamo tutti sacerdoti dal momento, ma non è una cosa da poco, cari fratelli e sorelle. Solo il Signore conosce il suo sacerdote. La genealogia è una cosa molto importante, perché testimonia che l'agnello di Dio è Gesù, l'agnello preparato prima della fondazione del mondo. E qua davanti a queste cose qua restiamo, dice, prima della fondazione del mondo. Io mi chiedo quanta cecità possa essere davanti all'incredulità, cioè, del mondo, davanti all'incredulità soprattutto di coloro che si definiscono cristiani. Io mi vergognerei se avessi commesso tutta una serie di cose. Mi vergognerei, ma non poco, se dovessi rappresentare ed essere titolare di una certa religione o di tante altre, cristiane tra parentesi. La fede in Dio non è una messa da consumare, fratello e sorella, non è una messa da consumare, ma è un qualcosa che è generato da Cristo stesso. Colui, c'è scritto, che è lui che crea la fede e che la rende perfetta. È scritto così. E allora o crediamo quello che sta scritto o non ci crediamo. È lui. Allora, fratello, bisogna dire al Signore, alla sorella che si accingono ad avvicinarsi sempre di più al Signore, alla città nuova, bisogna chiedere a Lui, e noi vogliamo pregare per voi. Dice: Signore, crea in me la fede e rendila perfetta. E la si rende perfetta poi nel tempo, andando avanti con ravvedimento, no? E riconoscendo, ma ravvedimento e ubbidienza nello stesso momento. Ora, se comprendiamo bene queste cose, ecco che la nostra Pasqua è quella vera. Questa è la vera Pasqua. Questa è la vera Pasqua. Ecco perché sta scritto, poi se leggete avanti, poi nel capitolo 10, c'è scritto a un certo punto, prima c'è scritto, leggo io: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. Pensate che roba, noi abbiamo, possiamo entrare nel luogo santissimo, che una volta era concesso solo al sommo sacerdote, e noi possiamo entrare nel luogo santissimo per mezzo di Gesù. Ma vi rendete conto? per quella nuova via che è vivente e che è stata inaugurata per noi attraverso le cortine, vale a dire la sua carne. E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse, non noi. Noi tremiamo, abbiamo paura ad ogni cosa, basta che ci manca una piccola cosa e già ci... Ma noi dobbiamo tenere conto di queste parole, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Noi dobbiamo contare su Dio. Se pensiamo se ci poggiamo sulla nostra fede, è meglio che ci poggiamo su Gesù, che è colui che crea la fede e che la rende perfetta. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Non abbandoniamo la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. E poi dice: infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. E poi dice, vabbè, continuiamo: chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggiore castigo? A vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio? E il mondo è pieno di gente che calpesta il figlio di Dio e avrà considerato profano. Ecco, fratelli, qua è una cosa che adesso poi ce la vediamo un altro. E avrà considerato profano il sangue del patto e con il quale è stato santificato. E avrà disprezzato lo spirito della grazia. Mamma mia. Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta e io darò la retribuzione. E ancora: il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani degli Dio viventi. Grazie. Fratelli, cosa possiamo dire di queste cose? Ha ragione il Signore, ha ragione la parola di Dio. Perché? Perché se persistiamo a peccare volontariamente, non tenendo conto di ciò che il Signore ha fatto per noi, questo ha il significato. Tante volte uno dice: ma cosa significa se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità? Non rimane più alcun sacrificio. Perché tu hai disprezzato praticamente, cioè ti sei fatto beffe. Dice: ma tanto, ti sei fatto beffe del sangue prezioso di Cristo, che non è poco, quindi l'hai ritenuto profano, eccetera. Ecco perché sta scritto: se pecchiamo volontariamente e insistiamo, visto che è considerato peccato, visto che il peccato è stato annullato, ecco, e questo è il problema, è qui la cosa. E visto che il peccato è stato annullato, no? Con il nostro sacrificio che ha fatto Cristo per noi, visto che questo peccato è stato annullato nella sua carne, non rimane nessun'altra offerta. Cioè, se tu pecchi volontariamente non rimane più nessun'altra offerta, e questo è il senso. Non perché se tu hai un vizio, hai una cosa, no, non c'entra niente di niente, è semplicemente per questo motivo, perché c'è scritto: se insistiamo volontariamente, il peccato è stato annullato, visto che è stato annullato una volta per sempre, e tu continui comunque come se non fosse stato annullato, non rimane nessuna cosa. Puoi offrire più? Cosa puoi offrire più? E questo, cioè, lo dice chiaro, questo è il senso. Forse io l'ho capito bene dopo tanto, perché ci va tempo in tutte le cose. Cioè dice: visto E perché stiamo parlando oggi è Pasqua? Oggi è anche la Pasqua degli ebrei. Coincide con questo. Noi stiamo parlando di queste cose qua. Quindi che il Signore veramente ci illumini. Poiché si ritiene il preziosissimo sangue di Gesù come profano. Cioè, e tu cos'hai a che fare con la santità di Dio? Ora, tutte le volte che leggiamo la parola di Dio, se purificati da ogni turbamento, da ogni radice amara, si schiude davanti a noi la santità di Dio. E come possiamo rapportarci con Lui? Cristo, nella Pasqua, ci ha concesso di entrare in questo luogo santissimo per assaporare la verità e la gioia della vita eterna che Egli ci ha procurato. C'è qualcuno di voi che non ha assaporato un po' dentro questa, la caparra, no? Dello Spirito, questa gioia della vita eterna, di appartenere al Signore veramente? Non ho mai sentito un po' di, come dire, questa gioia spirituale, questo benessere spirituale di appartenere al Signore, comunque vadano le cose. Le parole sante, fratelli, troppe volte usate e abusate, il più delle volte senza rispetto, causano spesso e volentieri, scusate, e ripeto, le parole sante troppe volte usate e abusate, il più delle volte senza rispetto. Parole sante, queste sono parole sante. Spesso e volentieri si parla di queste parole sante, è come quando si parla con lo stesso tono di come si condiscono i dolci, di come si è fatto un panettone. Ecco, io spero che il Signore mi abbia aiutato e ci abbia aiutato a farci rendere conto, e cioè senza rispetto, senza timore del Signore, perché noi siamo abituati ad avere tutto, ad avere la parola, la pappa pronta di questo, la parola, e se ci manca qualche cosa ci mettiamo a piangere se ci manca qualche cosa, ma non perché abbiamo ragione ci mettiamo a piangere perché siamo dei bambini dell'asilo infantile. Ci perdoni il Signore se anche noi siamo scivolati qualche volta parlando di Lui in queste stesse condizioni, perché il fatto di essere entrati nel luogo santissimo non ci autorizza, se siamo entrati nel luogo santissimo, se non ci autorizza a parlare del Signore e della Sua parola e dei concetti che Lui esprime per la nostra salvezza della Bibbia senza rispetto e senza timore, anche quando parliamo negli studi, anche quando sempre c'è scritto non nominare il nome di Dio in vano, il nome del Signore lo devi nominare solo per una giusta causa, e se no è meglio lascio perdere. Non possiamo presentarci al Padre senza questa offerta che è stata fatta, e questa è l'offerta più grande che potevamo. Ecco perché nella festa di Pasqua degli ebrei c'era questa festa, no? Che ricordava la liberazione, l'uscita dalla schiavitù, e anche noi, per noi vuole ricordare l'uscita, la libertà dalla schiavitù del peccato, per ricondurci finalmente a una pace santa con il Signore. E quindi non possiamo presentarci al Padre senza il nostro avvocato, che per noi è l'offerta che presentiamo. Dice, tu cosa mi offri? Padre, ti posso offrire solo Gesù Cristo. E non come accettiamo un regalo così immenso, di immenso valore, e rispondere solo con un timido grazie, no? È come regalare, faccio un esempio più stupido, ma non regge comunque a confronto, è come regalare No, ti ho regalato 10 castelli e tu dici, sei contento? Sì, grazie. Ma qui non si tratta di 10 castelli, qui si tratta della vita. L'eterno è un regalo che non ha un valore che si può quantificare. Questo, quindi, non si può accettare un regalo così di grande valore e rispondere semplicemente con un timido grazie. I profani che hanno perso i titoli di appartenenza proprio perché li hanno persi questi titoli di appartenenza, perché hanno sottovalutato le promesse e il piano di Dio, così come Esaù. Esaù era uguale, che gli importava lui di che cosa sarebbe successo poi? Niente, è così. Esaù ha perso l'eredità. E stiamo attenti, fratelli e sorelle, che le promesse, se non diamo veramente importanza, anche noi corriamo questo rischio. E non crediamo alle favole profane a questo punto, che una volta che basta che apri la bocca in una chiesa, no? Signore, Padre Santo, qua là, su e giù, sei a posto, hai finito, sei a posto da lì per l'eternità, perché hai frequentato quella comunità, perché dici delle parole come tutti gli altri. Io non voglio giudicare nessuno, il Signore lo sa, me ne guardo, cerco solo di far riflettere. Ora, cari fratelli e sorelle, sia questo culto che vuole ricordarci, che vuole riconducere al ravvedimento, a santità, affinché riceviamo il battesimo dello Spirito Santo. Questo, la santità ci deve condurre a questo, ma soprattutto all'incontro con il Signore Gesù, perché è Lui che ci battezza con lo Spirito Santo. Non per fare cose strane, ma per riconoscere quanto sia grande la sapienza, la santità, la regalità, l'onniscienza e ogni attributo di Dio che appartengono a Lui soltanto. L'onore, la gloria nei secoli dei secoli, affinché noi abbiamo rispetto, e dobbiamo avere rispetto, il Signore, non, tante volte non ce l'abbiamo proprio per niente. Che il Signore ci consenta veramente di ravvederci su questo punto. Amen.
Amen.